l'ultimo incontro della prima tranche di interventi sulle prime affermazioni, si sente? Sulle prime affermazioni del credo riguardano ancora una volta le espressioni che conosciamo bene dal credo di Nicea in Costantinopoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Ci soffermiamo su questa parola creatore. Ho riformulato all'inizio del foglio, vedete un po', questa sorta di riassunto che riepiloga con parole un po' difficili tutto il percorso di questa prima parte del credo. L'altra volta qualcuno mi aveva giustamente fatto notare che l'italiano non scorreva tanto, allora mi ci sono impegnato un po', cercato di farlo scorrere, quindi si capirà di nuovo poco, però in una forma diversa da quella precedente. Il credo è un percorso di circolarità verso la fecondità della fede, cioè questo percorso del credo, come vedete ancora una volta ho riportato il credo sotto, inerto in questa espressione del credo ho messo l'inizio e la fine, perché noi non possiamo dire credo in Dio senza sapere già dall'inizio che crediamo nella resurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Perché, lo dico per quelli che si ponessero solo ora in ascolto, l'affermazione di dire io credo non riguarda Dio, ma riguarda noi. Siamo noi che crediamo, Dio non ha niente da credere, lui pone casomai fiducia incondizionata nell'uomo, incondizionata non nel senso che si faccia delle illusioni, tutta la Bibbia è una documentazione dei tradimenti dell'uomo rispetto all'alleanza con Dio. Ma Dio pone fiducia perché egli è infedele, infedele con la F maiuscola, cioè colui che ha fedeltà, che pone sulla fedeltà il suo rapporto con chiunque, con qualunque cosa, con se stesso. Dio è infedele. Quindi la fiducia che pone Dio è un'emanazione diretta della sua persona. E allora ci verrebbe da dire che cosa credo io. Potremmo allungarlo a dismisura questo già lungo credo per dire tantissime belle cose che in Dio ci stanno tutte, ma alla fine non accresciamo la sua fedeltà, perché lui è già infedele. Siamo noi che abbiamo bisogno di darci delle coordinate, delle convenzioni che nella storia della Chiesa non nascono a tavolino, tante volte abbiamo detto che nascono da botte, da orbi che ci si è date, riparate, tra virgolette, con sangue e sudore nei concili, per cui tutte queste affermazioni sono frutto di incontri di vescovi, sofferenze della Chiesa e lacerazioni più o meno tentate di ricucire. In cosa crediamo fondamentalmente? Crediamo che Dio ha preparato per noi un progetto di umanità. Quindi la finalità ultima del credo, questa sua circolarità che inizia con il credo in Dio e finisce con il mondo che verrà, riguarda appunto un mondo di umanità piena. E questa umanità piena interessa a noi. Interessa anche Dio perché ne farà parte per sua volontà. Ma interessa soprattutto noi. Quindi il credo, in conclusione, questa premessa, ancora una volta, deve risultare nel suo insieme non tanto la parola d'ordine per entrare al circolo privato di Dio o dei cristiani o dei bigotti o di quelli che se la raccontano tra di loro fondando la migliore corporazione che si possa trovare sulla terra, tutte cose che abbiamo cercato di fare nei secoli, per carità. Ma il credo è un lascia passare per uscire. Uscire nel senso missionario del termine, cioè chi ha capito che il mondo che verrà è qualcosa che ci riguarda, è interessato a comunicarlo agli altri, sente proprio un'abbondanza del cuore, un'abbondanza cordis che gli dice comunicalo, come Dio è fedele e comunica la sua fedeltà, così anche tu che impari queste cose, che senti di appartenere, non lo tieni per restringerti e restringere il tuo gruppo, il tuo club, ma per allargarlo. In questa missionarietà non c'è nulla di partigiano, non c'è nulla di corporativo, non c'è nulla di fazioso, cioè non vuole essere una separazione dagli altri. Proprio nella meditazione di oggi sulla creazione, sul Dio creatore, vedremo che il cristiano non può mai essere l'esclusivista, il restrittore, il separatore, non dovrebbe, ho detto, ho usato il condizionale, ma piuttosto colui che nel nome della creazione genera, rigenera e ricrea. Ricreazione, lo diciamo da subito, è un modo di far festa, creare di nuovo. Allora, in questo senso, tutti i bambini, anche quelli sporchi, cattivi, neri, zingari, possono partecipare della festa del compleanno. Questo sarebbe veramente lo spirito con cui noi ci poniamo di fronte al Dio creatore, perché Dio è creatore di tutti, fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, ci ricorda il libro del profeta Isaia. Dal catechismo di Pio X, l'altra volta abbiamo fatto un primo assaggio, facciamone un altro, ho preso altre tre affermazioni. Dio ci ha creato, dice il catechismo di Pio X con le sue formule domanda e risposta. Cosa significa creatore? E lì vedete la risposta, che veramente non è molto soddisfacente secondo me, comunque, cioè creatore intende la facoltà di creatore rispetto a father, rispetto a fabbricante, a produttore, cioè uno che trasforma, invece Dio crea dal nulla. Ma questa è una definizione puramente lessicale, semantica, come si dice, insomma, da vocabolario. Perché anche l'uomo assapora l'esperienza della procreazione. Qui metteremo diversi prefissi. Procreare in tanti modi, non solo genitoriale ma anche spirituale, è un'esperienza affascinante, un'esperienza che ti permette di generare intorno a te. Vedremo poi che cosa può voler dire procreare. Certamente è un'esperienza. Ecco, creatore non può essere ridotto a un fare, che sembrerebbe che Dio non aveva niente da fare e ha fatto dal niente tutte le cose. Dio ha cura delle cose create, Dio ha cura e provvidenza delle cose create, le conserva e dirige tutte al proprio fine, con sapienza, bontà e giustizia infinita. Ecco, anche qui la definizione ci dice un itinerario, perché Dio cura, diciamo è medico in questo senso, ma è anche infermiere, perché provvede, cioè sta vicino all'infermo, cioè ha creato e curato un essere che però non è mai del tutto sano, per cui è infermo, e quindi da un infermo bisogna di un infermiere. La differenza tra medico e infermiere è abbastanza suggestiva. Il medico in prestanza, c'era un mio produttivo che era un vecchio famoso medico, che arrivava con la mano vicino alla tasca, perché se vedeva che non c'era più niente da fare, era un documento, quei tempi si poteva sovente verificare che lui infilava la tasca in mano, si girava e ne salutava nessuno, e voleva dire che in quella stanza lui non c'entrava più. Lui aveva finito la sua parte curativa, perché purtroppo la cura era ben determinata. E allora rimaneva l'infermiera, che stava invece vicino all'inferno. Ed è un ruolo che a volte si addice, quando diciamo il medico celeste, il Cristo medico, il Cristo spatio, tutte queste espressioni che riguardano la cura. Cristo a volte è anche infermiere, lo spirito di Cristo, è un soccorso che conserva e provvede alle cose create. L'etiologia è il proprio fine, questo l'abbiamo detto l'altra volta, c'è un obiettivo Cristo, un punto di arrivo dell'umanità. Lo vedete anche di nuovo nella promessa, nella premessa, la realizzazione piena dell'uomo in Cristo, sono tornato sopra in alto, Dio è uomo, tutto è in vista di Lui, e poi la salvezza dell'umanità nella Chiesa. La Chiesa che cos'è? È il corpo di Cristo. Quindi immaginiamo questa testolina che è già morta e risorta, scesa al cielo, siede alla destra del Padre, e poi tutto il suo corpo mistico, cioè aggregato in una forma che ancora non è definitiva, mistico nel senso che si sta trasformando in una forma mista verso la perfezione, è come un fantasma che sta cambiando la sua consistenza da più o meno trasparente. Mistico nel senso che diventa parte integrante di questo corpo comunitario. Che cos'è il paradiso allora? Il paradiso è il godimento eterno di Dio, nostra felicità è Lui, ogni altro bene senza alcun male. Questa veramente è l'esempio del tempo in questa frase, perché è un godimento individuale.
Non c'è traccia di comunismo in questo paradiso, non c'è una minima partecipazione collettivistica, non c'è un minimo senso di socialità, no? C'è un godimento eterno di Dio. Benissimo, ma io credo che sia così, spero che sia così, mi basterebbe anche di meno, trasparentemente, anche soltanto poter sbirciare il tempo, non so. Che non fosse proprio freddo, dove si è pianto e si ritorna il tempo. Vediamo un attimo, qui devo dire una cosa adesso, come premessa di metodo. Sulla creazione si può imbroccare tante strade. Io ho scelto una strada, come ho potuto, sono proprio qui a ringraziare della vostra pazienza, ma veramente non. Cioè, il discorso della creazione è un discorso molto articolato e complesso, perché non è un discorso concluso. Pensate al discorso del progresso, la parola progresso fa parte della creazione, lo dice la Gaudium spes, un importante documento costitutivo del Concilio Vaticano II, l'uomo partecipa della creazione favorendo il progresso, no? Le automobili, sono un accessorio sulle strade per certi aspetti, aiutano a snellire le pratiche, però accelerano i tempi, modificano proprio anche la sostanza del tempo vissuto. Poi probabilmente senza le macchine faremo meno cose inutili, cioè bisognerebbe reinventare tutta l'economia della nostra vita, come una volta, ma una volta non si torna più indietro. Qualsiasi elemento del progresso modifica in maniera invariabile tutto l'insieme, quindi viene una complessità sempre più difficile da sbrogliare. Eppure, per virtù dello Spirito Santo, potremmo dire che l'atto creativo di Dio è partecipato all'uomo. L'ingegno dell'uomo, lo scoprire più che l'inventare, lo scoprire le regole della natura e delle loro applicazioni, in realtà è il conoscere meglio la creazione. Se ci pensate, come se lo avete già pensato, e allora la creazione non ha concluso la sua efficacia nativa, sorgiva. Proprio la creazione continua ancora il giorno d'oggi. Queste cose allora ho pensato, visto che poi mi spetterà anche la parte sullo Spirito Santo, e lo Spirito Santo, lo capite, c'entra, no? La virtù spirituale con la virtù creativa, di trattarla poi in quella parte. Allora noi questa sera ci teniamo proprio agli elementi di base di quello che è il discorso sulla creazione. E allora andiamo alla nostra cara Genesi, perché lì il libro delle origini ci dice come tutto ebbe inizio, ma non come tutto ebbe inizio e fine,
ma come tutto ebbe inizio e fine. Dio crea dal nulla, quella che era l'espressione del catechismo di Pio X,
crea un mondo ordinato e buono. Allora, prima che arrivasse, chiamiamolo il fattore uomo, ma non è così, neanche il fattore donna, ma il fattore è più complesso, lo vediamo subito dopo.
Il mondo era, come su una frase molto carina di un sermone di Tommaso d'Aquino, che dice: aperta mano, clave amoris, creature, creaturi, cosa è scritto qua? Prodierunt. Allora, sarà creatures, presumo. Aperta la mano della chiave dell'amore, le creature vennero alla luce. È bellissima questa espressione, che praticamente ci dice che Dio al suo interno spalanca come una chiave questa mano amorosa, aperta la mano dalla chiave dell'amore, le creature vennero alla luce. Dio, nel momento in cui passa, genera. Il suo passaggio è come in certi cartoni animati, non so più quale, forse La Bella Addormentata nel Bosco, mi verrebbe da dire, no? Quando si risveglia tutto dal sonno, no? C'è questa sorta di fata, non mi ricordo più bene, e tutto riprende vita al passaggio di questa, cioè tutto si mette in movimento con una consapevolezza che non ha tempo o spazio. Padre Gretti ieri si risvegliava faticosamente da questo penoso stato di incoscienza, di disorientamento, dicendo: ma non capisco niente. E credo che tutte le volte che noi veniamo alla luce, anche al mattino quando ci svegliamo, facciamo questa esperienza, la prima esperienza è non capire niente. C'è poi delle mattinate più particolarmente, però veramente è un po' come quando si accende il computer, questa riorganizzazione, riconfigurazione di se stesso. Ecco, anche il mondo creato alle origini, in un certo senso, fa l'esperienza di non capire niente di sé. E l'uomo si ritrova immediatamente in questo. Però il venire alla luce ci dice che Dio è in un ambiente di luce e che questo suo passare in mezzo alle cose nell'indistinto porta alla luce. Dare il nome. Come la Bibbia, dare il nome ha sempre un valore di proprietà, possedere. Infatti nella raccomandazione che Dio fa al primo uomo e alla prima donna, la smoda al suolo ogni sorta di bestie selvatiche, tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Ma più avanti, saltiamo un attimo al passaggio successivo. Soggiogate la terra, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che strisce sulla terra. Questo legame profondo che c'è tra il dare il nome e soggiogare la terra. Nel secondo racconto della creazione, quello che c'è al capitolo 2, si dice che Dio fa la constatazione dopo aver creato. Sono due racconti paralleli, non sembra di ricominciare da capo al capitolo 2. Erano due tradizioni che lo scrittore biblico, lo scrittore, prendendo le tradizioni orali, non osa cancellare, non osa accorparle come si sarebbe fatto in epoche più vicine a noi, ma le mantiene tutte e due.
le cuce assieme un po' così, ma si capisce che gli eventi ripartono da zero a un certo punto. E allora io nel secondo racconto ho un'esperienza un po' diversa dal primo, come se arrivato davanti alla creazione compiuta, la ammirasse, non perché vide che era cosa buona, aggiunge che era incolta. Cioè, è come se comincia probabilmente nell'accelerazione del suo film a rendersi conto che sputano rovi, galcie e quant'altro, come nella Valle Mosso abbandonata in molti punti dopo la dismissione delle fabbriche. Non si rivede che la natura in maniera disordinata, caotica, prende il sopravvento. Allora Dio pone l'uomo come custode, giardiniere. Questa seconda tradizione ha un valore effettivamente più morale rispetto alla prima tradizione, una si chiama eloista, l'altra ianista, perché interessano queste cose, ma non interessano poco queste cose. Però è un concetto diverso di Dio, cioè è un concetto un po' più paternalistico nella seconda tradizione, nella seconda narrazione, perché Dio in un certo senso insegna, educa a coltivare il creato. C'è già intrinseco il concetto di progresso, cioè che l'uomo può operare una modificazione non soltanto sulle cose create, ma anche portare a miglioramento il tutto. Terzo punto, introduciamo il concetto di provvidenza. Questo concetto di provvidenza è un concetto che poi salga un po' capre cavolo quando ci mettiamo un peccato di mezzo. E quindi ne riparliamo subito dopo. Qui adesso ci addentriamo per una volta in quella stranissima esperienza di Dio che crea l'uomo e la donna. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, questa è la traduzione più giusta. C'è questo declinare al singolare, a un certo punto introduce proprio nell'accostare i due generi anche il numero plurale. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, quindi si intende appunto il genere umano, ma quando il genere umano diventa anche genere sessuato, cioè maschio e femmina, l'accostamento dei due generi modifica il numero, cioè diventa plurale. Cosa vuol dire? Che uomo e donna non possono essere disgiunti dal genere umano, vabbè, è una constatazione ovvia, ma descritta qui con questa suggestione vuol proprio dire che è stata pensata così, come di una cosa che si separa per poi rimanere in relazione. Allora, cosa voglia dire questo susseguirsi di espressioni? Vuole dire semplicemente questo, che qui l'autore sacro, riprendendo da tutta la tradizione midrashica e rabbinica, cioè dell'insegnamento antico semitico, non vuole dirci come è stato creato l'uomo e come è stata creata la donna, ma come è stata creata la relazione. In questo punto viene descritta la creazione dell'uomo e della donna, ma soprattutto la relazione. La relazione tra chi? Tra uomo e donna, ovviamente, che è fortemente congiunta perché fa parte di un'unica realtà, ma anche la relazione con Dio, ma anche la relazione con tutte le cose. Quindi vedete, ci sono diversi piani, diverse frecce in orizzontale, in verticale, verso il basso di questa relazione. E questo è un punto molto importante. Se vogliamo giustificare il perché del male, il perché della lotta, del progresso, anche per evitare un male peggiore. Ripeto, molte cose le dovremo affrontare poi alla luce dello Spirito Santo, nella diciamo, nell'analisi di questi temi. Ma qui possiamo dire, possiamo inserire anche a conferma di questo il movimento del peccato, come avviene il peccato d'origine. Sono cose che avete già sentito, io mi rendo benissimo conto, per cui non ho nessuna pretesa di spettacolo, di dire cose così straordinarie, però è interessante rileggerle in questa luce della relazione. Il serpente, siamo al punto 5. Immortalità del creato, beh, l'ho messo lì e poi non ho aggiunto i versetti perché non ci sta scritto nel foglio, ma se voi andate a vedere fondamentalmente il racconto del paradiso, dell'Eden, del paradiso terrestre, è un racconto di partecipazione, cioè ci stanno Dio e ci sta l'uomo. Poi si capisce che Dio non sta solo lì, perché a un certo punto se ne va, sembrerebbe, l'ho detto diverse volte, mi piace questa immagine, a fumarsi la sigaretta, perché veramente dice: sul far della sera passeggiava Dio alla brezza del vento leggero. Cioè, se ci può essere un'immagine più di, dovrebbe dire delle cose forse, ma insomma, che rilassamento. Probabilmente questo Dio che si allontana verso un luogo che è riservato a lui, ma non perché ci siano altre cose, ma perché è il suo luogo. E così l'uomo e la donna hanno la possibilità di rimanere in un'intimità che è il loro luogo. E tutto andrebbe bene. C'è anche una certa, rispetto della privacy, vedete, c'è in questa creazione, è una partecipazione senza soffocarsi a vicenda, no? È un matrimonio con letti separati, ma adesso questo non lo so se riuscita così.
Penso da tutti i visti di spalle. Se qualcuno mi ha sposato una lesbica,
cioè i momenti di intimità propri anche con se stessi, no? Anche penso di un rapporto di coppia, fanno parte della sanità del rapporto. Adesso ho detto, non esattamente, era veramente un'immagine idiota che mi è venuta in mente. Ma qui vuol dire proprio una cosa molto intima. Questo paradiso terrestre è un luogo di grande intimità. Poi noi ci possiamo mettere tutti gli aggettivi che vogliamo, però dobbiamo pensare proprio a un luogo di riposo. Infatti la maledizione per l'esclusione dal paradiso comporta il lavoro e comporta le doglianze. Le doglianze sono non solo quelle del parto, ma sono tutte le sofferenze di generazione, anche quella spirituale, di generazione emotiva. Cioè tutte le cosiddette, che noi chiameremmo con la psicologia moderna, tensioni o conflitti. Nel paradiso non ci sono paradiso terrestre, c'è armonia, cioè non c'è bisogno di recuperare quella che noi psicologicamente chiamiamo la pace interiore, un concetto di questo genere. E con tutto questo c'è la possibilità di allontanarsi, cioè Dio va a fumarsi la sigaretta, l'uomo e la donna stanno tranquilli assieme, fin qui tutto bene. Il tutto nel segno dell'immortalità. Ormai è concorde l'interpretazione di tutti i teologi che l'uomo e la donna vivevano una condizione destinata all'immortalità, perché la partecipazione della vita di Dio, rimanendo lui creatore e noi creature, non è che ci fosse poi uno scambio di ruoli, ma c'era comunque in questa distinzione una piena condivisione anche dell'immortalità, perché no? Vedete, l'amore di Dio si manifesta già in questo. Io ti creo, io sono il fedele, ti creo nella fedeltà, quindi ti creo per sempre. Ed è bello questo applicato per esempio al matrimonio cristiano, applicato alle scelte di vita, in senso proprio anche biblico. Non è che bisogna aspettare il sacrificio di Gesù Cristo, non è che bisogna aspettare le scelte ecclesiastiche e diciamo pure giuridiche della Chiesa. Proprio dall'inizio è concepito il cammino biblico come un cammino di fedeltà, simbolo dell'immortalità di Dio.
è col peccato che si perde l'immortalità. Del resto, vi ricordate Matteo 5, quando i giudei chiedono a Gesù sul matrimonio, e lui dice: è a causa della vostra purezza di cuore che Mosè introdusse il livello di divorzio, di rifugio, la possibilità di giuridicamente allontanare la moglie nella cultura ebraica. Ma in principio, dice Gesù, non fu così. E si rifà proprio i versetti della Genesi, assommando l'idea che questa unione uomo-donna non era altro che la rappresentazione sulla terra dell'unione tra uomo e Dio, la relazione, appunto. Quindi la relazione nasce sotto il segno dell'immortalità. Poi, alla conclusione della Genesi, ripresa nell'Apocalisse, capitolo secondo dell'Apocalisse, noi troviamo la premonizione dell'allontanamento dell'uomo dal paradiso terrestre per non essere condannato alla morte eterna. Nel momento in cui si cambiano le condizioni, questo rimanere per sempre là, però sotto il segno del peccato, tutto quanto sarebbe condannato a una insofferenza eterna. Allora il Signore prende una distanza, che non è una distanza definitiva, una distanza curativa, una distanza per riammettere. Andiamo per ordine. Il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi mangiaste di quel frutto si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito. Qui la traduzione è proprio è quella più esatta, ripeto. Per cui prese del suo frutto e c'è un senso di proprietà, di appartenenza. Nei secoli voi capite come è stato interpretato questo suo frutto, era diventata la scoperta della sessualità. Cioè dall'idea del frutto estrinseco, quello dell'albero, prese del suo frutto e le diede all'uomo, che era che si sa che lo avevano fatto di nascosto. Però questa interpretazione che ci può anche stare volendo, in un certo senso viene a tradire il concetto della relazione con Dio. Prese del suo frutto perché il frutto dell'albero era veramente al suo potere, perché abbiamo visto che Dio aveva dato veramente potere di soggiogare, aveva dato soltanto un'avvertenza: non vi avvicinate, non toccate dei frutti di quell'albero. Ma nel momento in cui viene infranta questa distanza, allora quel frutto diventa come tutti gli altri frutti, quindi sotto il potere dell'uomo e della donna. Per cui è ragionevole che l'aggettivo diventa suo proprio, il frutto è suo, perché tutta la creazione è a favore dell'uomo e della donna. Ne diede al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Qui l'insinuazione, ed è il caso di dirlo perché parliamo di un serpente che si insinua, che è un dubbio che si infila in fessura, me ne avete già parlato altre volte di queste cose, comunque dà proprio l'idea di qualcosa di sottile che fa cuneo, fa spessore per separare diavolo, diavolos, colui che separa. Colui che insinua in una sottile, stretta feritoria dell'essere il dubbio, la bugia, che poi la bugia non è altro che un dubbio condiviso e mistificato. E tutto produce la menzogna. Allora, questa menzogna, che è frutto del dubbio e della bugia, viene espressa in quel brevissimo avverbio, anzi. Quando il diavolo dice: voi non morirete affatto. Già la prima insinuazione, ricordate, era subito, è vero che se mangiate, che Dio vi ha detto che se mangiaste tutti gli alberi del giardino morireste? La donna poverina dice no, non è vero.
Prima cosa che dice la donna è no,
nella Bibbia. No, non è vero, perché soltanto di quell'albero noi non possiamo mangiare. Ecco, allora capite che in questo anzi viene insinuato il dubbio che sia Dio a dire bugie. La strategia del diavolo è quella di screditare Dio, di screditare, di far crollare la relazione con Dio. Quindi il luogo del peccato non è né l'albero, né la sessualità, né l'uomo né la donna, ma è la relazione con Dio. Questo è il luogo dove si insinua il dubbio, la bugia, la menzogna.
E per questo succede nella nostra esperienza quotidiana.
Dubbi con noi stessi siamo abilissimi a ricomporli. Ci basta vedere una bella torta, oppure avere una confortante pacca sulle spalle da noi stessi, e ci mettiamo a posto in qualche modo con noi stessi, qualcuno faticosamente, più faticosamente. Ma nella relazione con gli altri le cose hanno una deriva che complica, una eco che tende a ridondare sempre. E questo appunto ci dice che è nella relazione tutta la menzogna. Quindi inserisce anche il concetto di redenzione, poi quando nella cacciata dell'uomo e della donna si intravede già la figura di qualcuno che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Bella questa immagine dello schiacciare il capo, perché, vabbè, chi conosce i serpenti sta tutta lì la loro forza, ma in realtà se costui è colui che si insinua, schiacciare il capo rende praticamente impossibile l'insinuazione. Quindi la creatura nuova che schiaccerà il capo, anche qui poi se Maria non è Maria, se il protovangelo, secondo alcuni è il Cristo stesso colui che avrebbe schiacciato il capo, anche se ha genere femminile, eh? Quindi sono diverse le teorie degli esegeti. Qualcuno proprio rifiuta l'idea che sia già la prefigurazione di Maria, ma comunque noi lo chiamiamo il protoevangelo questo, cioè l'annuncio di qualche cosa che poi sarebbe stato raccontato molto tempo dopo. In ogni caso viene detto proprio nel libro della Genesi che grazie a questa nuova creatura il serpente, il diabolos, perderà la propria capacità di insinuarsi, avrà la testa schiacciata. Ecco, da questo momento il creato come va avanti? Un bel problema anche per Dio, perché sull'immortalità non vuole rimangiarsela, è infedele, però non può mantenere questa relazione così difettosa, deve provvedere con la cura. Allora il creatore indirizza tutto questo a un progetto. Io scelgo dal Catechismo della Chiesa Cattolica alcune suggestive espressioni di San Tommaso d'Aquino, perché non potevamo non citarle, anche per un motivo. Nel 1200, cioè nel pieno del Medioevo, verso il basso Medioevo, c'è il desiderio di recuperare le origini. Nei primi secoli della cristianità, se ci pensate bene, il cherigma, il primo annuncio dei cristiani era su Gesù, morto, risorto, e non si andava tanto in là, ce n'era da vendere, perché poi già formare le prime comunità nel Cristo morto e risorto sembrava già una cosa esagerata, no? Perché io devo cambiare vita in base a un Dio che è morto e risorto per me? Ma perché questo Dio che è morto e risorto tornerà, secondo elemento che allarga il cherigma, cioè il primo annuncio, tornerà a prenderci tutti con sé. E allora questo lo sentiamo già dalle prime lettere di San Paolo, nelle lettere di San Giovanni, che annuncia soprattutto la seconda lettera ai Tessalonicesi, guardate di non stare troppo in ozio, tanto tornerà, quindi è inutile che mi iscrivo all'ufficio collocamento, oggi andrebbe bene, ma purtroppo l'attesa a questo punto tanto vale che la viva in una certa relativa tranquillità di ozio. Mi giunge voce che alcuni di voi vivono disordinatamente, in continua agitazione senza fare niente, dice San Paolo. A questi tali intimo, comando, che mangino del loro pane vivendo in santa pace e in buona relazione con gli altri. Seconda lettera del Tessalonicesi. Quindi, in buona sostanza, già l'esperienza era quella di vedere prossimo il ritorno di Cristo e di dover decidere come comportarsi concretamente nella vita. Quindi l'allargamento del primo annuncio nelle comunità riguardava il ritorno imminente di Cristo. Ma col passare dei secoli, stranamente, la fede non diminuisce, anzi, si afferma sempre di più al punto tale da sconfiggere il paganesimo. Non soltanto, ma ai tempi tra Leone Magno e Gregorio Magno, vediamo che addirittura i papi, santi papi, santissimi papi, hanno il coraggio di inculcare nella cristianità di allora questo concetto. Non siamo stati capaci noi di andare missionari dai barbari? E beh, adesso dovremmo sopportare che arrivino i migranti. Ma lì si vedrà qual è la fede migliore. Questo è un insegnamento anche per il nostro tempo. I barbari non erano poi così tenerelli e gentili, non portavano mazzolini di fiori, eppure furono convertiti. La storia è molto più complessa di quella che la faccio breve io, che voi sapete che in un primo tempo la prima distruzione dei barbari causò, più per la paura dei cristiani, una sorta di compromesso ideologico con le divinità barbare, con le superstizioni, con i riti magici celtici. Furono poi, da quelle sacche periferiche, che però non dobbiamo pensarle ai margini, c'erano anche nelle vallate, proprio all'interno dell'Europa, anche all'interno di queste terre qui, cioè nei paesi per esempio, si conservava una fede più attinente a quella che era quella della prima ora. Ed è questo che succede spesso nella storia, di vedere come dove c'è più la tradizione sana, non la tradizione quella libraria, quella dotta, intellettuale, ma quella lì, mia nonna faceva così, mia nonna, mia mamma mi ha insegnato questo tipo di fede. Dalle poi grandi esperienze che si erano già radicate del monachesimo in Irlanda e nelle zone per esempio dell'Alta Danimarca, pure in Terra Barbara, Colombano, Patrizio, tanti altri monaci ritornarono in Europa, la rievangelizzarono. E tra il V e il VI secolo noi abbiamo la rievangelizzazione, la prima grande nuova evangelizzazione dell'Europa. Quindi c'era già stata una grande crisi della fede in Europa, come forse non si ripete poi più. Nel IX secolo poi ci fu una grande nuova crisi, più sui temi di tipo morale, sulle consuetudini che col passare del tempo vennero codificate, anche in campo patrimoniale, cioè del patrimonio, le differenze, le difficoltà di gestione di quelli che erano i primi beni ecclesiastici. Causavano delle lotte terribili al punto tale da far perdere credibilità alla Chiesa completamente. Eppure questa Chiesa continuava a rialzarsi, a rifiorire con figure di santità e con strutture comunitarie, che non perché lo dico io che sono un prete, non perché lo dice la storia, ma perché effettivamente incidevano sulla società, ripartendo sempre dal motore della carità, dai centri di cultura, dagli ospedali, dai primi ospedali, dalle prime forme di università, di approfondimento, la Chiesa paradossalmente che custodiva il kerygma, cioè il messaggio iniziale, semplicissimo, Cristo morto, risorto, tornerà a prenderti con te, era poi quella che favoriva invece il progresso della creazione, lo studio, i circoli monastici, i cenoni, dove venivano custoditi i primi libri, l'introduzione dell'alfabetizzazione, di un ordine nella struttura sociale intorno ai grandi centri episcopali e monasteri. C'è un vero progresso ordinato che doveva assomigliare un po' all'immagine di quella creazione bella e buona delle origini. E allora i grandi teologi, Sant'Alberto Magno, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, dedicano buona parte del loro studio a recuperare il discorso delle origini. Ma la loro domanda è semplicissima: questo Gesù Cristo è un eroe isolato rispetto al resto della Bibbia, che è persino indecente, no? Di massacri, di un Dio vendicatore? Oppure c'è un legame profondo tra le origini? E le origini vuol dire non delle origini a metà, dimezzate, quando voglio io, ma proprio le origini, origini. Ecco, San Tommaso fa, l'ho detto tante volte, veramente la più grandiosa, colossale opera di tutta la storia dell'umanità nella Summa Teologia. Riesce a riducere in una maniera pressoché perfetta tutti gli anelli e con una presunzione, cioè con una presunzione, con un metodo non presuntuoso, cioè con l'acquisizione di un metodo che poi rimarrà moderno per sempre, ancora oggi, che è quello del non a priori. Faccio un esempio: San Tommaso deve dimostrare che Dio lo si può intravedere nella natura, l'altra volta lo accennavamo, parla di vie, non dice le prove. E notate bene che i secoli della scienza, dell'illuminismo, sarebbero arrivati dopo 500 anni, ma lui non parla già di prove, intuisce determinate realtà, per esempio sul sviluppo della sostanza umana, ciò che noi chiamiamo la bioetica, la inventa San Tommaso, facendo addirittura attenzione, non si sa in base a quale formidabile intuizione, di non cadere nel sostanzialismo, quello che oggi ci fa condannare. Tutto ciò che vuole accelerare prima della vita, la presunzione di vita, per esempio le fecondazioni forzate, iperforzate, oppure l'accanimento terapeutico alla fine della vita, cioè il pensare che la sostanza, perché sostanza umana, sia quasi da venerare. Invece San Tommaso la mette in ordine a un'esperienza di vita congrua, quindi dice sì dal concepimento all'esito naturale, ma esclude gli estremi iper, non so se riesco a spiegare, quello che noi chiameremo un concetto di sostanzialismo oggi. Quindi definisce bene che cos'è anche la vita e il rispetto della vita, proprio il senso del dono di Dio nella sua pienezza, dal concepimento fino alla fine, ma senza quel concetto di accanimento, di venerazione che si potrebbe anche avere in questo senso, considerando che era un medievale, considerando che si dava un concetto di natura umana tutto particolare. Queste cose io ve le dico per dire che nel corso dei secoli, anche della storia della Chiesa, è stata una lotta mica da poco a guadagnare, è stata una nuova creazione ogni volta che non solo nella testa di uno nascevano queste idee, ma che poi venivano condivise nella comunità, che poi coincideva con la comunità intellettuale di quell'epoca. Quindi, all'epoca di San Tommaso, nel Medioevo, come del resto nell'epoca dell'Antico Testamento, quando avevano inserito il libro della Genesi, il libro della Genesi nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non fu il primo libro, è stato ricostruito dopo. Il primo libro è stato il libro della narrazione dell'Esodo, che poi è stato attribuito a Mosè, ma il pretesto era metterci tutte le 526 regole del libro del Levitico, del libro dei Numeri, che erano la legge degli ebrei. Era come se avessero scritto la Costituzione e il regolamento dello Stato e in tutto avessero messo, sì, ma chi è che ha fatto tutte queste cose? Chi è che gli dà autorità? E ci abbiamo inserito la storia di Mosè. Mica se la sono inventata. Era il racconto orale che si tramandavano di padre in figlio, e sapete come potevano fare diversamente. Con dei codici che poi andarono perduti, ma che sono dagli studiosi abbastanza riconoscibili dove sono stati inseriti. Ma quella era la Bibbia antica, il Pentateuco. Il libro della Genesi viene ricostruito da altre tradizioni orali e inserito intorno al V-VI secolo a.C. Quindi aggiunto, messo prima per ordine cronologico, proprio per lo stesso desiderio che poi la Chiesa ebbe nel Medioevo di ricostruire le origini. Possibile che Mosè spunti come un fugo? Che rapporto c'è con l'inizio e la creazione del mondo? Non so se riesco a spiegarlo. Cioè, quindi questo discorso sulla creazione è un discorso anche della nostra mente, del nostro desiderio. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, mica siamo nati chiedendo come sono nati. È una domanda che abbiamo fatto molto più tardi, e non perché non capivamo, ma perché non era interessante. La prima cosa che ci interessa nella vita è sapere come posso stare bene ora e che cosa mi aspetta dopo, al limite. Chi sono le persone più vicine a me? Il chiesma mio personale, esistenziale? Quali sono i miei amici? Chi mi protegge durante la mia infanzia? Questo mi interessa. Poi, se le cose vanno bene, più o meno, allora mi interesserò casomai di recuperare. Voi capite quanti problemi di conflitti gli psicologi moderni, da Freud in poi, la psicologia riesce a scovare in questa ricostruzione quasi biblica del mio discorso delle origini, dove si interrompe il nastro, dove fa dei salti, dove a me certe domande non conveniva più interessare di sapere, o dove addirittura io ho cancellato dei pezzi. Ecco, nella formazione del discorso delle origini, visto che il credo ci aiuta a recuperare la nostra finalità, questo è importante. Leggiamo questi punti 310 e 311 del Catechismo. Perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male? Nella sua infinita potenza Dio potrebbe sempre creare qualcosa di migliore. Tuttavia, nella sua sapienza, nella sua bontà infinite, Dio ha liberamente voluto creare un mondo in stato di via. Bellissima questa espressione, perché in stato di via vuol dire una cosa che in questo momento già protende verso il momento successivo, verso la sua perfezione ultima. Questo divenire nel disegno di Dio comporta, con la comparsa di certi esseri, la scomparsa di altri. Perché la morte? Perché l'avvicendarsi non congruente? Per esempio, dopo un regno florido, un tempo di pace, può capitare che venga una guerra. Non si era stabilizzato già meglio il convivere umano con la pace? Perché ricadere nella guerra? E con questo stato di via, nel disegno di Dio, configura con il perfetto anche il meno perfetto, con le costruzioni della natura anche le distruzioni. Quindi insieme con il bene fisico anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione. Allora qui intravediamo che già l'intuizione di San Tommaso non era che la perfezione ultima fosse un salvataggio evidente di tutte le cose, ma un lavorio misterioso di tutte le cose. Gli angeli e gli uomini, creature intelligenti e libere, devono camminare verso il loro destino ultimo per una libera scelta e un amore di preferenza. e qui si inserisce il libero arbitrio, che rispetta la libera volontà, la libera scelta delle persone. Persone intendendo come persone create, quindi gli uomini ma anche gli angeli, perché anche gli angeli storicamente hanno scelto, non tutti gli angeli sono buoni, perché hanno scelto di non esserlo. Così nel mondo è entrato anche il male morale, commensurabilmente più grave del male fisico. Dio non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la causa del male morale. Però rispettando la libertà della sua creatura lo permette misteriosamente sottrarne. Quello che scandalizza noi è che Dio consenta questi scossoni, questi traumi della storia. Ecco qui che dobbiamo poi ripensare tutto di questa chiave del progresso. Cosa vuol dire progresso, progredio? Cosa vuol dire camminare verso? Cosa vuol dire protendersi, cioè bilanciarsi in avanti? Se sappiamo che non abbiamo la certezza che dopo la pace ci sarà una pace più grande, ma magari la guerra. Perché in un tempo di relativo benessere, per esempio dalle nostre parti, qualcuno ha voluto speculare con gli altri, non era sufficientemente contento di quello che si poteva avere condiviso senza essere né collettivisti, comunisti, anarchici o quant'altro, né invadati nazisti, ma semplicemente qualcuno lo stesso, qualcuno vuol dire sistemi anche di persone, organizzate poi, mafiosi, non mafiosi, poi mettiamoci tutto quello, ma capite che i concetti poi non sono più legali nel momento in cui a noi la legge interessa per poterla raggirare, per poterla adattare all'egoismo. Allora in questo concetto di male San Tommaso introduce proprio un termine di male morale, che è questo tavolo dell'egoismo. Concludiamo, come sempre la conclusione è un po' il culmine del Nuovo Testamento. Qui vedete che è sostanza essenziale. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, è preso dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 13. Ma l'espressione pulita nel senso quando Gesù dice veramente io sono il primo e l'ultimo, io faccio nuove tutte le cose, c'è nell'Apocalisse. E poi l'Apocalisse, lo sapete, il libro della rivelazione, the revelation in inglese, conclude la Bibbia, non è altro che un riprendere a collage tutti i versetti importanti riferiti al Cristo dell'Antico e del Nuovo Testamento, ricuciti in questa visione che ha avuto San Giovanni Evangelista, ma che non sono originali di per sé. E questo è anche bello perché ridà vita a tante espressioni dell'Antico e Nuovo Testamento. Io faccio nuove tutte le cose. Allora ci fa intuire questo, che in Cristo c'è il progetto, come dicevamo già l'altra volta, della creazione. Noi non possiamo capire la creazione di Dio senza Gesù Cristo. La creazione stessa, prima ancora dello stesso peccato d'origine, era già in vista dell'uomo per stesso. Il nuovo Adamo in realtà è il vero e primigenio Adamo, cioè l'uomo concepito nella mente del Padre, che fosse veramente immagine speculare di questo figlio contenuto in Dio stesso, questo Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ecco, allora dalla prossima volta esplorerete con Padre Giovanni la figura del Figlio, del Verbo di Dio fatto carne, ma intanto ritorniamo al Padre nostro. Perché? E qui adesso io riprendo il discorso da capo e lo devo chiudere in 5 minuti, ma ce la facciamo, perché le cose migliori sono le più semplici. E veramente qui è semplicissimo. E guardate che cosa avrebbe dovuto mai dire Gesù quando i suoi discepoli dicevano: Signore, cioè tu sei Dio, dalla creazione finalmente sei arrivato qua con tutto sto macello di guerre, di cose, di concili, controverse, comunità, eresie, potere temporale, l'impero romano d'Occidente crollato, i barbari, tutto quanto che si sarebbe manifestato nella storia, insegnaci a pregare, dite semplicemente Padre, non usate tante parole. Allora il Padre è proclamato dal Figlio, che dà il nome, lo chiama Padre. Allora vedete che Cristo è il nuovo Adamo che dà il nome. Dall'annuncio sia santificato il tuo nome. Gesù è il primo uomo veramente autorizzato, con competenza. Competenza vuol dire che ha dentro di sé la domanda. Che bella questa espressione. Quando il diavolo viene a chiedere al sacerdote la benedizione per proclamare il Vangelo, in latino si dice tu possa competente proclamare il Vangelo, si usa, cioè con competenza, che tradotto in italiano suona malissimo, sembra che debba fare un corso di dizione, anche magari, ma competenza vuol dire che il Vangelo ti esca come una domanda interna a te, competere. Cioè, qualche cosa che non dà la risposta ai fedeli, ma fa sentire che tu per primo hai la domanda. È bellissimo questo concetto. Cioè, chi proclama non è uno che ha la verità in tasca, ma è uno che semplicemente, più forte degli altri, ha sentito dentro di sé il bisogno di accostarsi al Vangelo. Per questo lo proclama. Perché non è roba sua, ma l'ha sentito più vicino a sé. Allora questo sentire dentro e sia santificato il tuo nome, da Cristo che è competente del Padre, cioè sente la domanda del Padre, perché ne sente il distacco, perché è Dio da Dio, generato da Dio, è veramente l'uomo che è nel paradiso di Dio. Allora, dall'annuncio sia santificato il tuo nome, all'annuncio della nuova creazione, la ricreazione, la festa del perdono, nel perdono. Perdonare è l'obiettivo di Dio amore. La nuova creazione che chiede la collaborazione sofferta dell'uomo. Pensate al Padre nostro, come la struttura. Prima Dio, 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 e poi rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E se voi perdonerete gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Se voi non perdonerete gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. È vendicativo Dio? No, semplicemente creatore. La creazione compiuta passa attraverso la libertà dell'uomo, attraverso grandi opere del progresso, la bomba atomica oppure le conquiste spaziali o la sconfitta delle malattie. Il perdono è il più grande dono, la più grande conquista dell'uomo, perché è la più difficile. Perdonare veramente è scoprire l'acqua calda, ma non tutti riescono a scoprirla, non sempre noi tutti riusciamo a scoprirla. Noi tutti facciamo l'esperienza, come chi si risveglia dal coma, di non capire niente. A volte pensavamo di quella persona in un modo e pensavamo di noi rispetto a quella persona in un certo modo, ma noi non capivamo niente. Ed è terribile quando si deve ammettere di non capire niente. A volte, se penso anche voi, la più grande cosa che fa specie nella vita dei dittatori è che questi fino alla fine siano stati convinti di essere nel giusto. Pensate ancora a Gheddafi, pensate a Hitler, ma pensiamo a tante forme anche di dittatura morale, eccetera, eccetera. Ognuno pensi un po' alle sue esperienze, genitoriale, di esperienza, eccetera, eccetera, coniugale, tutto quello che vuoi, sociale, morale, ecclesiale. Allora il perdonare è un rendersi conto e allo stesso tempo avere questo cuore grande. Cieli e terra nuova il Signore darà, dove la giustizia sempre abiterà, cioè la giustizia si fonda su questo, proposta della pace definitiva attraverso il perdono. Questa è la creazione nuova, la creazione nella quale noi non siamo più spettatori coinvolti così a distanza, ma direttamente coinvolti nel perdono di Cristo. Grazie del vostro paziente ascolto.